Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei dati del gruppo Falck Renewables al 30 settembre 2016. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola all'ingegner Tony Volpe, CEO del gruppo Falck Renewables. Ingegner Volpe, prego.
Bene, buongiorno a tutti e benvenuti alla conference call per la presentazione dei dati del terzo trimestre 2016, che sono stati approvati ieri dal Consiglio di amministrazione. Siamo molto soddisfatti di questi risultati, realizzati in un contesto di mercato ancora difficile, sia per la svalutazione progressiva della sterlina, data dall'effetto Brexit, che per noi è negativo a livello di conto economico e positivo sull'indebitamento, sia per i prezzi dell'energia elettrica in tutti i paesi in cui operiamo, ad eccezione della Francia, in cui siamo in un regime di feed-in tariff. Questi prezzi sono ancora inferiori rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Sul lato prezzi stiamo ricevendo segnali incoraggianti, sia in Italia che in UK, con riferimento alle tendenze di breve termine. Per quanto riguarda Brexit, invece, c'è da capire quello che sarà l'orientamento del Regno Unito, in merito sia alla finalizzazione della roadmap per l'uscita dalla UE, e in particolare mi riferisco, al capire bene cosa succederà dopo il pronunciamento dell'Alta Corte britannica in merito al coinvolgimento del Parlamento inglese che si dovrà esprimere in materia. Ci siamo adoperati in questo trimestre, come dall'inizio dell'anno, per dare un forte impulso a tutto ciò che è in nostro controllo, questo anticipando i tempi di entrata, tempi di entrata in esercizio degli impianti in costruzione nel Regno Unito. In questo trimestre, in particolare, abbiamo il pieno beneficio delle entrate in esercizio anticipata di Spalding e di Kingsburg. Continuiamo il nostro impegno nel contenimento costi e soprattutto cominciamo anche a gestire in maniera più attiva la vendita dell'energia attraverso la nostra funzione di energy management. Nei risultati dei primi 9 mesi dell'anno, su questo settore abbiamo avuto infatti un beneficio, di cui vi dirò dopo. Continua la crescita di Vector 4, che migliora i propri risultati rispetto all'analogo periodo del 2015. E quindi in conclusione il trimestre, nonostante i ricavi in riduzione di circa 1 milione di euro, chiude con un EBITDA di 24,5 milioni di euro, che è sostanzialmente in linea con l'anno precedente, ma che ha un EBIT quasi raddoppiato a 8,7 milioni di euro. Da sottolineare poi la sostanziale tenuta della posizione finanziaria netta, nonostante il programma di investimenti che è ben più ampio dell'anno passato, questo ci consente di confermare la guidance che abbiamo fornito al mercato in passato. Guardiamo adesso l'andamento dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità. Ebbene, i valori medi del terzo trimestre hanno visto una ripresa in Italia rispetto ai minimi registrati nel secondo quarto del 2016, rispetto al quale hanno registrato una crescita del 17%. Rispetto al terzo trimestre 2015, siamo sempre più bassi del 28% circa, ovvero 16 euro a megawattora in meno rispetto al valore medio del terzo trimestre 2015. Nel Regno Unito la componente di mercato, wholesale, che rappresenta circa il 50% del prezzo al megawattora totale, inclusivo degli incentivi, è diminuita del 6%. Circa, sempre con riferimento al terzo trimestre del 2015, è evidenziando anch'essa un buon recupero nel terzo trimestre rispetto al secondo quarter del 2016, ovvero un più 11%. Come sapete, il certificato in Italia non recupera nel 2016 come dovrebbe il prezzo dell'energia dell'anno. Se passiamo alla pagina successiva e analizziamo i valori dei prezzi medi di mercato e degli incentivi nei principali paesi di riferimento per il gruppo, Italia e UK, vediamo in Italia l'impatto negativo della discesa del prezzo medio di mercato, meno 23%, e una sostanziale inelasticità dell'incentivo legata alla inaspettata modifica del suo calcolo finale. Pertanto il valore all-in si riduce rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente dell'8%. Più forte la situazione, più la riduzione nel Regno Unito, dove il meccanismo di feed-in premium non riesce a tutelare il produttore di energia dalla discesa del prezzo medio di mercato. E quindi abbiamo un 17% sui prezzi medi di mercato, a cui si aggiunge l'effetto legato alla cancellazione dei LEC, che è stata operata a partire dall'anno scorso, consentivando una flessione del 9% complessivo. Negli altri paesi di presenza del gruppo, Spagna e Francia, assistiamo ad una forte flessione dei prezzi medi di mercato in Spagna, 34%, mentre la Francia, grazie al meccanismo di feed-in tariff, è esattamente in linea con il periodo, lo stesso periodo dell'anno precedente. Se andiamo alla pagina successiva, vediamo il nostro continuo monitoraggio per quanto riguarda l'evoluzione di delle variabili che rappresentano un indicatore di tendenza nel contesto energetico, cioè il prezzo del gas e quello del petrolio. Allora, il calo registrato da entrambi olio e gas sui valori medi del terzo quarter del 2016 rispetto al 2015 è nell'ordine di circa il 36% per il gas e di circa il 9% per il petrolio. Quest'ultimo ha in parte recuperato rispetto ai minimi fatti registrare nel primo trimestre dell'anno. Lo stesso confronto effettuato per il quarter 2015 verso 2014 ha comportato una flessione delle quotazioni del petrolio, meno 51% circa, rispetto al positivo andamento del gas, più 10%. In sostanza, l'andamento trimestrale denota un sostanziale appiattimento dei valori registrati nel quarter numero 2, quindi sembra che ci sia una tendenza a un plateauing, a un appiattimento quarter su quarter di quest'anno. Per quello che riguarda il tasso di cambio della sterlina, nei primi 9 mesi dell'anno, come valore medio, ha perso circa il 10,3% rispetto all'euro, questo confrontato con lo stesso periodo dell'anno scorso. Sicuramente su questo, come sapete, influisce la Brexit, è un contesto comunque nel quale si mantiene una ampia, forte volatilità della sterlina. Il tasso di cambio comunque rimane al di sotto del valore medio dei primi 9 mesi del 2009, questo comunque per sottolineare ancora una volta che la svalutazione della sterlina rimane comunque in limiti strutturali che abbiamo già visto nel recente passato. Se andiamo invece a guardare adesso la performance operativa delle nostre, dei nostri impianti eolici, iniziamo col dire che il valore di disponibilità media dei primi 9 mesi dell'anno è in linea con l'analogo periodo del 2015. Siamo al 97,6% di disponibilità media. La produzione media dei primi 9 mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 evidenzia una marcata flessione del Regno Unito per effetto della bassa ventosità del periodo, paragonata invece ad un periodo 2015 dove c'era stata una performance molto buona. Questo risultato progressivo dell'anno è parzialmente mitigato dal contributo degli impianti in Italia, che hanno un più 26% nel 2016 hanno un 26% di capacity factor nel 2016 rispetto al 22% del 2015. Sempre su questo parametro, la Francia evidenzia una riduzione dal 22% al 20% del capacity factor per effetto della scarsa ventosità del trimestre, mentre la Spagna conferma un andamento positivo rispetto all'anno precedente, attestandosi sul 29% nel 2016 di capacity factor rispetto al 27% del 2015. Complessivamente il gruppo registra nei primi 9 mesi del 2016 un load factor allineato a quello dell'analogo periodo dell'esercizio precedente, circa il 27%. Faccio notare che questo numero è appiattito un po' da un Q3 che normalmente è caratterizzato da una minore produzione rispetto ad altri trimestri dell'anno. Se andiamo a guardare il nostro indice di riferimento, la produzione eolica complessiva dei primi 9 mesi è stata più bassa di circa lo 0,5%, suddiviso da un più 10% in Italia, che è stato caratterizzato da comunque una buona ventosità, soprattutto legata al nostro sito di Budussole dei Sardi, che ha avuto 7 metri e mezzo al secondo rispetto a 6,9 del 2015, e a un 9% in meno legato alla bassa ventosità nel Regno Unito. In questo indice di riferimento abbiamo voluto evidenziare in questo trimestre un dato ulteriore, che è il calcolo dello stesso indice togliendo quei casi in cui l'indisponibilità dell'impianto ci viene rimborsato per motivi di curtailment legati alle linee di trasmissione. Quindi se andiamo a vedere questo numero, lo 0,5% dell'indice diventa un 4,4%, e quindi vuol dire che la differenza fra i due è il corrispettivo che ci viene indennizzato dal punto di vista economico e che quindi ritroviamo nei nostri risultati economici. Se vediamo invece il dato puro di produzione eolica, è riflesso nel dato che evidentemente non include indennizi di natura economici, quindi nel 4,4%, che ha impatto principalmente, che viene dal questo fenomeno del curtailment, è relativo principalmente al Regno Unito. Andando adesso a vedere invece i volumi di produzione complessiva, quindi l'energia prodotta, ebbene qui evidenziamo una performance in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, con un aumento dell'1,3%, e qui quindi recuperiamo nel terzo quarter il calo che avevamo registrato nel primo semestre dell'anno, ricordo il numero era -1,7%. La produzione di energia eolica nei primi 9 mesi del 2016 è un aumento dell'1,6% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, grazie a una buona ventosità in Italia nel terzo quarter, ad eccezione del mese di settembre che invece ha avuto un trend opposto, e all'apporto soprattutto degli impianti che sono entrati in servizio quest'anno, cioè Spalding e Kingsburn, in anticipo rispetto alle previsioni, e che da maggio hanno contribuito interamente per questo trimestre, quindi ne vediamo il pieno impatto. Per quanto riguarda i rifiuti trattati dall'impianto Waste to Energy di Trezzo, questi sono aumentati di circa il 2% e cresce anche quindi la produzione di energia dell'impianto, che si attesta ad un 10% rispetto al 2015, con 85 gigawattora rispetto a 78 dello stesso periodo dell'anno scorso. L'impianto invece di trattamento rifiuti di Esposito ha gestito minori quantità per circa 17.000 tonnellate. Per quanto riguarda invece rende e biomasse, quest'anno abbiamo avuto l'effetto della manutenzione biennale che è avvenuta a febbraio e quindi rispetto all'anno precedente la produzione è in flessione del 9%, comunque previsto. Per quanto riguarda la produzione solare, continua il trend già visto dall'inizio dell'anno, siamo al 5% rispetto all'anno scorso, dovuto sostanzialmente ad irraggiamento. A questo punto passerei la parola a Paolo Rundeddu, che ci darà gli highlights finanziari. Paolo.
Grazie Tony. Buongiorno a tutti. Siamo alla slide numero 9. Avete già avuto dall'ingegner Volpe la descrizione di quali sono state le principali dinamiche dei primi 9 mesi e del terzo trimestre. In questa slide possiamo vedere gli effetti di quelli che sono stati i fattori produttivi indicati dall'ingegner Volpe. Vediamo che il trimestre è stato un trimestre sicuramente molto interessante in termini di risultati, che sta in qualche modo invertendo la tendenza vista nei primi 2 trimestri dell'anno. I ricavi sono sostanzialmente in linea con quelli dell'anno scorso, pur con tutto quanto detto precedentemente, riduzione a sterlina, riduzione dei prezzi dell'energia. Questo grazie ad alcune attività del management volte ad accelerare l'ingresso degli impianti in produzione. I ricavi sono a 51.2 milioni contro 52.6 del terzo trimestre 2015. L'EBITDA, come aveva detto già l'ingegner Volpe, è sostanzialmente in linea e l'EBIT e l'EBT mostrano risultati di sicuro interesse, in quanto per la prima volta abbiamo un EBT positivo, pur tenendo presente la stagionalità del terzo trimestre, che normalmente mostra risultati negativi. Le CAPEX sono sempre in crescita per effetto del programma di investimenti che stiamo svolgendo. La parte destra della slide è ancora più interessante, perché è vero che nei primi 9 mesi 2016 abbiamo circa 20 milioni in meno di ricavi e 14.1 milioni in meno di EBITDA per quanto detto precedentemente, ma grazie alle azioni volte di riduzione dei costi anche sulla parte finanziaria ci troviamo a un EBT che praticamente recupera il 91% del delta dei ricavi. Quindi di fronte a un 19.9 in meno di revenues abbiamo solo un 1.7 in meno dell'EBT. Questo, ripeto, grazie al contenimento dei costi, questo grazie anche a una forte attività che è stata sviluppata da quando è arrivato l'ingegner Volpe sugli oneri finanziari tramite alcune operazioni fatte con le banche, che ci hanno permesso da un lato di avere nuovi finanziamenti a tassi più bassi, dall'altro di rinegoziare, sempre in un contesto di ottime relazioni con le banche, quelle che erano le condizioni precedenti. La posizione finanziaria netta in un anno in cui abbiamo fatto 63.5 milioni è in riduzione di 38.4. Anche questo mostra la forte attenzione del gruppo per una crescita sostenibile, mantenendo un livello di posizione finanziaria netta in linea con i nostri target. La pagina numero 10 sintetizza quanto ha detto precedentemente l'ingegner Volpe in termini di fattori produttivi. Abbiamo detto vento con risultati inferiori, dovuto soprattutto a sterlina e prezzi dell'energia, e questo si vede nella parte bassa della slide, dove l'Italia ha retto sostanzialmente, mentre la UK, per i due eventi detti precedentemente, mostra una riduzione di ricavi di 20.5 milioni. passerei alla slide numero 11, l'evoluzione dell'EBITDA. Commentiamo ovviamente i 9 mesi. Il perimetro è in crescita, questo è frutto dell'azione manageriale. Come già nelle precedenti conference call in Genova aveva detto, il nostro obiettivo era quello di accelerare l'introduzione dei nuovi impianti Spalding e Kingsbrough, cosa che è stata promessa e cosa che è stata fatta. E questo ha comportato un miglioramento di 1,8 milioni sul risultato dell'EBITDA del gruppo. I volumi sono in leggera discesa rispetto all'anno scorso anche per una serie di fermate di manutenzione. I prezzi fanno la parte del leone in questa riduzione, 15,4 milioni, di cui 6 milioni in Italia, 6,7 milioni in UK e 2,5 milioni su un impianto biomasse. C'è da dire però che dal 1° di luglio l'impianto biomasse gode di un incentivo più favorevole rispetto ai primi 6 mesi, quindi speriamo che questo ci permetta, oltre alle dinamiche elettroingegnere Volpe sul terzo trimestre, di recuperare qualcosa al lato prezzi. I servizi siamo soddisfatti, i servizi migliorano moltissimo rispetto all'anno scorso, pur ovviamente nella loro dimensione l'EBITDA, soprattutto grazie a una serie di attività volte per integrare sempre di più questa società con quelle che sono le esperienze del gruppo. Le OPEX 3.2, l'abbiamo detto anche nel comunicato stampa, qui c'è una forte azione di contenimento dei costi che continua, come è stata fatta nel primo e nel secondo trimestre e continuerà anche nel quarto trimestre. E poi abbiamo una serie di eventi non ricorrenti che si confrontano con l'anno scorso, dove abbiamo avuto, vi ricordo, la transazione Sicilia che ha portato ad una serie di benefici che ovviamente quest'anno non abbiamo e quindi abbiamo questo delta negativo di 0,6. Il tasso di cambio, già commentato prima, non è altro che la differenza fra il cambio medio dei primi 9 mesi 2015, che era 0,73 circa, con il cambio medio dei primi 9 mesi 2016, che è 0,80. Bene, la slide numero 12 mostra le variazioni detto precedentemente per tecnologia e country. Non mi soffermerei a lungo, ripeto, wind è la parte che è scesa per quello che si diceva prima, sia per sterlina che per prezzi, ovviamente anche perché il gruppo ha una esposizione significativa sul vento e ovviamente il country che ha subito di più, come era successo per le revenue ovviamente, è la UK. Girerei le slide, ci troviamo a pagina 13, un commento ai risultati totali, l'abbiamo detto prima, si passa da una forte riduzione dei ricavi ad una sostanziale tenuta dell'earning before taxes, da segnalare minori svalutazioni rispetto all'anno scorso, dove abbiamo avuto l'impairment dell'impianto di Rende e quest'anno non l'abbiamo avuto, che sicuramente porta benefici al nostro conto economico. Il capitale investito è controllato molto strettamente, è sceso sia per gli effetti sul circolante sia per la riduzione della sterlina, che se porta una riduzione di EBITDA allo stesso tempo migliora la posizione finanziaria netta. Vi ricordo che i nostri flussi in UK in sterline si riducono all'abbassarsi del prezzo della sterline, ma allo stesso tempo si riduce anche il nostro debito. La posizione finanziaria netta è in significativo miglioramento rispetto al 2015. Andiamo a slide 14, che sintetizza questa, diciamo, cascata al contrario dei nostri ricavi. Passiamo da meno 19,9 a meno 1,7. 5,8 di riduzione dei costi, grazie ovviamente anche al cambio, ma il cambio aveva anche colpito i ricavi. Abbiamo minori svalutazioni, 7,7 milioni. 5,4 milioni di risparmi in termini di oneri finanziari. Il nostro costo medio dell'indebitamento si è abbassato rispetto all'anno scorso, grazie a una serie di azioni e vi ricordo che noi siamo sostanzialmente totalmente coperti in questo momento per il semplice fatto che sulla posizione finanziaria netta, perché abbiamo cassa, abbiamo attivato tutta una serie di coperture, quindi non stiamo rischiando oggi dal punto di vista del rischio di tasso, quindi non sono oneri finanziari che nascono da una gestione a rischio. Continueremo a monitorare l'andamento dei tassi e decideremo magari di fare ulteriori coperture se le condizioni del mercato ci consigliassero di farlo. Equity investment sono le nostre partecipazioni in frullo, che è più bassa rispetto all'anno scorso. Con riferimento alla guidance, a pagina 15, alla luce di quello che abbiamo detto, confermiamo, come abbiamo fatto nei precedenti trimestri, la guidance di 130 milioni con una tolleranza del -3% più 2%. Abbiamo indicato anche una sensitivity al tasso di cambio che, come vedete, è molto volatile. Tra quando abbiamo scritto le slide l'altro ieri e ieri e oggi, la sterlina è passata da 0,89 a 0,86. Per essere chiari, come si legge la slide, se nell'ultimo trimestre il cambio medio ultimo trimestre fosse 0,89, avremmo un cambio medio anno di 0,82,5 e questo avrebbe un effetto sui 130 milioni di -2,3 milioni. Comunque, il management conferma la guidance detta precedentemente. Passerei a pagina 16. Pagina 16 è la posizione finanziaria netta, che mostra sia la sua composizione lordo netto, quindi guardiamo la parte destra della slide che mostra una posizione finanziaria netta di 591, data dalla somma algebrica di project financing per 712, finanziamenti subordinati dei nostri soci danesi di 8 milioni, derivati per 72 milioni e altri debiti per 21, con cassa disponibile per 113 milioni depositati presso principali banche italiane e la cassa dei project finance di 109, che si confronta col 630 del fine 2015. Come vedete, le operation hanno portato 90 milioni di cassa, abbiamo speso 63 milioni di capex, i derivati purtroppo ci hanno fatto aumentare la posizione finanziaria netta perché i tassi sono scesi ed essendo noi coperti, questo porta un aumento della posizione finanziaria netta, il tasso di cambio invece ha beneficiato e i dividendi ovviamente, essendo stati distribuiti, hanno aumentato la posizione finanziaria netta. Passerei alla slide 17, prima di lasciare la parola all'ingegner Volpe, che mostra una conferma di quanto detto in passato. Il nostro debito è un debito lordo, sostanzialmente non recourse per il 99%, è un debito che, se lo guardiamo solo sulla parte gross, è per il 70% coperto da rischio di tasso, ma se lo guardiamo sulla parte net è al 100% coperto. E se guardiamo la nostra posizione finanziaria netta, in questo momento non esprime ancora tutta la forza dei nostri investimenti perché abbiamo circa il 9% che è debito per impianti in costruzione. Tenete presente che poi avevamo 62 milioni di debiti di due impianti che sono appena entrati in produzione, quindi guardare l'EBITDA con la posizione finanziaria netta in questo momento significherebbe scorporare dalla posizione finanziaria netta questi debiti. Il tasso medio del nostro debito, incluso lo swap di copertura dei rischi tassi, tenendo presente che è un tasso di debito a medio-lungo termine, totale è 4,4%, compresi i project finance. Lascio la parola all'ingegner Volpe.
Bene Paolo, allora passiamo a pagina 19, e questa è una pagina che abbiamo già visto nel precedente conference call e vogliamo darvi l'aggiornamento e l'avanzamento per quanto riguarda la costruzione degli impianti. Allora, a Hassel Valley, come sapete e come visto forse dalle press release, è entrato in servizio, l'ultima turbina di Hassel Valley è entrata in servizio a fine ottobre, in anticipo rispetto alle previsioni iniziali e comunque come vi avevamo promesso nella conference call di agosto. In effetti c'è stata anche un po' di produzione nel mese di ottobre perché le macchine sono entrate in servizio man mano. Per quanto riguarda invece l'impianto di Oak Robert, siamo molto sicuri di poter chiudere in anticipo di un ulteriore mese, quindi di poterlo fare entro fine gennaio del 2017,
rispetto all'ultimo aggiornamento sul tabellino di marcia della costruzione che avevamo dato ad agosto. Complessivamente quindi nel 2016 avremo un apporto del 3% dei nuovi impianti e un apporto dell'1,3% sempre rispetto al nostro numero indice relativo ai programmi di accelerazione. Se passiamo alla pagina successiva, pagina 20, nel Q4 2016 e nel primo quarter del 2017 abbiamo una componente del fatturato che è fissata sul prezzo pari a circa il 67%, la componente del quarto quarter 2016 è in leggero aumento rispetto al dato che avevamo comunicato in semestrale, grazie ad una politica più attiva che abbiamo avviato in ambito di energy management. Questa politica, unita all'uscita dal ritiro dedicato per i nostri impianti italiani, che è stato completato per tutti gli impianti nel secondo semestre, e unito a costi di sbilanciamento più bassi, ha portato nei 9 mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 ad un miglioramento complessivo del margine di circa 1 milione di euro. Andando alle conclusioni, pagina 21, dal punto di vista operativo, come già detto, stiamo mettendo in campo tutte le soluzioni per cercare di ovviare alle sfide del contesto, con una forte attenzione rispetto al contenimento costi. Ovviamente è importante per noi anche la rinegoziazione dei contratti di O&M per gli impianti eolici. Sono molto soddisfatto del nuovo contratto che abbiamo firmato per San Sostene Sud, 28 turbine, perché trae pieno beneficio dalla conoscenza di dettaglio della storia operativa di quell'impianto, delle macchine, e ci permette di concludere un contratto molto innovativo che usa le migliori tecnologie digitali, che è molto customizzato rispetto alle esigenze di quell'impianto, ed è un contratto molto intelligente perché crea i giusti incentivi sia per massimizzare la produzione, ma soprattutto per allineare gli obiettivi della Falck Renewables rispetto agli obiettivi del provider del servizio. Lato PPA, oltre a Vattenfall, abbiamo chiuso recentemente altri 4 PPA per tutti gli impianti entrati in servizio, che entreranno in servizio tra quest'anno e l'anno prossimo, cioè ulteriori 95 MW. Quindi è intensa e continua l'attività nell'energy management. Ha detto Paolo anche prima, per quanto riguarda i finanziamenti, complessivamente abbiamo chiuso contratti per 125 milioni di sterline. La cosa per me importante qui, ovviamente do merito alla funzione finanza, è quella non solo che sono stati chiusi i contratti, sono stati chiusi a condizioni positive, ma è aumentata anche la velocità con la quale riusciamo a chiudere questi contratti rispetto all'entrata in servizio dell'impianto, cioè riusciamo a chiudere i finanziamenti molto vicini alla entrata in servizio, e credo che, sono fiducioso che il finanziamento di Hassel Valley sarà fatto a breve rispetto all'entrata in servizio di fine ottobre. Quindi confermiamo in sintesi ovviamente la data del 29 novembre per quanto riguarda il nostro piano strategico, spero che abbiate ricevuto il save the date, e ci presentiamo all'appuntamento del piano strategico forti di una cassa molto solida, di una linea di credito da 150 milioni molto lontana diciamo dai suoi covenant, quindi abbiamo ampio margine per utilizzarla, di una posizione finanziaria stabile e comunque con rapporti NFP su EBITDA che si chiuderanno a valori buoni nelle nostre stime. Soprattutto abbiamo dimostrato una
aumento della nostra velocità di execution, nonché comunque una consistenza nella nostra capacità di execution. L'aumento della velocità sarà un elemento importante del quale poi parleremo nel piano industriale. Con questo passerei alle vostre domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Dario Micchi di Banca Akros. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. La prima domanda è una domanda, diciamo, di visione sul mercato italiano. Quali sono gli sviluppi che voi vedete possibili sul mercato italiano? Qual è il vostro commento sull'introduzione del capacity market? Che effetti vedete? E in connessione con questo, se possibile, una vostra interpretazione di quello che abbiamo visto di recente su Alerion e la battaglia che si è scatenata per aggiudicarsela. La seconda domanda è molto simile, ma su UK, quindi qual è la condizione del mercato attualmente in UK, se è ancora un mercato appetibile e quant'altro, e quali potrebbero essere gli impatti della Brexit, anche se diciamo con un po' più di dettaglio rispetto a quello scritto sul comunicato stampa. E l'ultima domanda invece è: quant'è l'impatto dell'effetto perimetro sulla guidance di EBITDA dell'anno? Per piacere.
Allora, parto io, così magari poi Paolo c'ha il tempo di fare l'ultima domanda, che forse richiede qualche secondo in più. Allora, parto dalla prima domanda, che era visione sul mercato italiano, capacity market. Dal punto di vista di quello che guida poi la crescita delle rinnovabili, ciò che impatta sono le aste e la politica energetica, che sulla seconda sappiamo sarà presentata l'anno prossimo dal nuovo ministro. Quindi l'unica certezza che c'è è quella dell'asta che si svolgerà a breve e che guiderà la crescita dell'eolico. Ritengo che sarà un'asta importante, perché darà un segnale di prezzo molto forte al mercato, darà quindi un riferimento molto chiaro rispetto a qual è il livello di competitività dal punto di vista del prezzo che le rinnovabili possono offrire, in particolare l'eolico. Noi siamo molto convinti che si avvicinerà molto al minimo d'asta, trend che secondo me, se ci fosse un meccanismo di aste ripetute e prevedibili nel tempo, sicuramente uno vedrebbe un trend in riduzione di quello che è il prezzo di aggiudicazione di questi contratti. Questo perché non solo le rinnovabili diventano più competitive, ma lo diventano man mano di più nel tempo, e soprattutto hanno un'altra caratteristica che è più evidente lì dove si hanno dei contratti per differenza bidirezionali, non monodirezionali come quello italiano, che è quella di offrire una stabilità nel tempo del prezzo, cioè si possono chiudere contratti con un lungo per periodi anche lunghi, che possono essere pari a 20 anni o 25 anni in alcuni casi. Quindi dal punto di vista del capacity market credo che sia importante che si vada avanti e che per certi versi il modello italiano anche possa essere significativo per quello che viene implementato nel resto d'Europa, ma non lo vedo come qualcosa che ha un immediato impatto per quanto riguarda la nuova capacità di generazione eolica o solare. Per quello che conta molto di più è ciò che succederà alle aste. Quello è come sarà implementato il Winter Package, che uscirà a breve a livello di Bruxelles, e che evidentemente poi
la vera guida, diciamo, del mercato delle rinnovabili. Ovviamente conta quello che succede a Bruxelles, conterà anche poi come verranno implementati gli obiettivi nei vari paesi. Quindi noi guarderemo con più attenzione a quello, ovviamente seguiremo l'evoluzione del capacity market, ma più per completezza e conoscenza generale del mercato che non per un impatto immediato diretto su di noi. Per quanto riguarda la battaglia su Alerion, battaglia interessante dal punto di vista, credo, mediatico, anche avvincente per certi versi, dal punto di vista dei valori in gioco, è chiaro che porta un livello di prezzo che noi, diciamo, riteniamo sicuramente interessante come venditori, ma non dal punto di vista di chi compra. Sarà vincente capire come finirà la situazione del controllo di Alerion. Per quanto riguarda UK, dal punto di vista strutturale, UK non ha cambiato politica, è ancora fortemente convinta di voler andare avanti con il proprio piano di riduzione della CO2, che non è guidato dagli obiettivi europei, ma è guidato dalla legge inglese. Anche lì la cosa importante è avere una visibilità di quelli che saranno i prossimi appuntamenti di asta, che al momento non ci sono per quanto riguarda l'eolico onshore, cioè non sono nei programmi né del precedente governo Cameron né nel governo attuale. Credo che ci sia una possibilità che aste onshore avvengano nei prossimi anni. Noi peraltro ci stiamo anche muovendo insieme a un gruppo di altri 7 sviluppatori e produttori in Inghilterra, nel Regno Unito, per evidenziare che la presenza di nuove aste anche lì porterebbe a rivelare un prezzo molto competitivo, a nostro avviso, rispetto alle altre fonti energetiche e soprattutto rispetto a Hinkley Point dell'eolico onshore, e quindi siamo abbastanza fiduciosi che questa argomentazione possa avere un suo impatto nel Regno Unito. Quello che è importante è che continua, proprio in virtù degli obiettivi di riduzione della CO2, sostanziale smantellamento, cioè una previsione di smantellamento degli impianti a forte intensità di CO2, questo confermato anche recentemente da alcune notizie di stampa. Quindi nel lungo periodo, in un mercato del Regno Unito che ha bisogno di energia, che deve comunque pensare alle interconnessioni, che deve sostituire tanta capacità, fonti tradizionali ad alta intensità di CO2, che è un mercato tight, che è un mercato che si affida al nucleare, di cui conosciamo i tempi e anche i ritardi nelle realizzazioni e di cui comunque Hinkley Point non è la soluzione finale, perché oltre a Hinkley Point in realtà nel piano c'è altro nucleare, e in cui l'offshore sicuramente può non bastare, l'onshore avrà un suo futuro nel medio-lungo periodo. Peraltro, visto dal punto di vista regionale, c'è una Scozia che è fortemente a favore dell'onshore, anche non solo dell'offshore ma anche dell'onshore, e peraltro è il punto poi caratterizzato dalla maggiore ventosità insieme alla costa irlandese, al Galles. Quindi credo che bisognerà capire anche come si svilupperà a livello regionale lo sviluppo dell'onshore con una Scozia che sicuramente da sempre è un po' in pole position. Quindi nel medio-lungo periodo continuiamo ad avere una view positiva. Nel breve bisognerà aspettare soprattutto cosa succederà rispetto a potenziali aste CFD onshore, che al momento non ci sono, ma credo ci sia una qualche possibilità nel corso del 2017 che ci possa essere un ripensamento. Chiaramente non è difficile dirlo, perché comunque lo stesso governo May evidentemente sta un po' cambiando le priorità che deve alternare. Sulla stessa Brexit, come dire, è partito in un modo e poi deve adesso far conto di un imprevisto, che è questa diciamo, possibilità che poi si debba ritornare in Parlamento per l'approvazione, quindi, come dire, la lista delle loro priorità è piuttosto fluida in questo momento. Per quanto riguarda gli impatti economico-finanziari su Brexit, poi cedo la parola a Paolo, come pure per quanto riguarda l'effetto di perimetro, che era la terza domanda, mi pare che avevi fatto.
Allora, con riferimento al delta perimetro, ovviamente sulla guidance l'impatto di Kingsmoon e Spalding sono stati accelerati, è già stato tenuto in considerazione. Con riferimento ad Hassel Valley, nella guidance ovviamente è stato tenuto in considerazione e l'effetto è 1 milione, quindi l'accelerazione che abbiamo fatto su Hassel Valley porterà un beneficio rispetto a quanto previsto di 1 milione, che ovviamente è all'interno della nostra valutazione della guidance che abbiamo confermato in questo trimestre. Con riferimento alla Brexit, gli impatti dal punto di vista finanziari sono essenzialmente riconducibili a due barra tre macroeffetti. Sull'EBITDA noi abbiamo chiaramente una riduzione dell'EBITDA, che però è compensata, visto la struttura finanziaria del gruppo, da minori ammortamenti, perché sono controllati in sterline, minori oneri finanziari e minori imposte. Con riferimento invece alla posizione finanziaria netta, in questo periodo l'abbiamo incrementata, la posizione finanziaria netta in sterline, perché, come ha detto l'ingegner Volpe, abbiamo stipulato nuovi project financing negli ultimi mesi e la svalutazione della sterlina porta un beneficio significativo. Per dare una dimensione, è stato di circa 36 milioni il beneficio tra il 31 dicembre e la data del 30 settembre. Il 30 settembre il cambio è quello puntuale, a differenza di quello che avviene sul conto economico, che è un cambio medio, ed era 0,86, praticamente è il cambio di oggi. Mentre ovviamente la media va a toccare il conto economico. Alla luce della situazione attuale noi abbiamo confermato la guidance, ciò significa che intendiamo rimanere in quella finestra cercando di compensare, a meno ovviamente di variazioni significative, quello che è il cambio della sterlina.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda è da parte di Roberto Letizia di Equita. Prego.
Sì, buongiorno. Dunque, c'è il piano finanziario a fine mese, quindi immagino che non si possano fare troppe domande sulle aspettative di sviluppo, però una gliela faccio lo stesso e riguarda indirettamente quello che è successo negli Stati Uniti. Ora, lei è un profondo conoscitore del mercato statunitense, per esperienza passata mi sarei immaginato che una delle possibili linee di sviluppo di Falcon New potesse essere in qualche modo, o direttamente o in partnership o in joint venture con qualcuno, un parziale sviluppo del mercato US. Ora, il lungimirante Trump ha delle visioni, diciamo, piuttosto radicali e opposte, e mi sembra molto più orientato al ritiro degli agreement con l'Unione Europea sullo sviluppo, al non rinnovo degli incentivi in qualunque forma alla rinnovabile, perché è più orientato allo sviluppo del carbone. Appunto, lei è un profondo conoscitore, vorrei sapere se può dirci se questo cambia lo scenario in maniera significativa e dobbiamo considerare gli US come una non potenziale area di sviluppo per il gruppo, se invece sì, perché. E la seconda domanda invece è una domanda su un numero, su immagino anche qui le guidance future arriveranno al piano, però un numero glielo chiedo lo stesso ed è l'unico numero che Falcon News si ostina a non fornire di solito durante l'anno, quindi io ci riprovo e vorrei sapere se potete darci una guidance sull'utile, ovviamente in condizioni normalizzate, per il 2016. Grazie.
Dunque rispondo prima sulla parte US, poi diciamo sull'ostinazione risponde Paolo. Dunque, se gli US sono una prospettiva per Falk o meno lo vediamo il 29, però posso rispondere rispetto a cosa credo io rispetto al fatto che gli US siano una prospettiva per il mercato delle rinnovabili in senso lato. E il mio punto di vista, da questo punto di vista, che peraltro è il punto di vista credo che abbia dato anche lei nel ieri, che ha una presenza sicuramente forte negli Stati Uniti, è che l'elezione di Trump ovviamente è da valutare cosa farà, perché nessuno in verità ha avuto modo di approfondire nel dettaglio il programma di Trump. È stato uno nella campagna elettorale è stata molto poco profonda sui contenuti poi programmatici e molto più profonda su altre cose forse meno diciamo rilevanti dal punto di vista di chi fa business. Però al di là del fatto che quindi capiremo meglio, il mio punto di vista è che le cose non cambiano in maniera sostanziale e bisogna qui dividere due ambiti: l'ambito del climate change e invece l'ambito della crescita delle rinnovabili, che non sono così, come dire, esattamente correlati negli Stati Uniti, non lo sono in verità mai stati, nel senso che la crescita negli Stati Uniti è sempre avvenuta pur in assenza, diciamo, di forti mandati a livello federale in ambito di federale, quindi che abbracciano tutti gli stati, di riduzione della CO2. Quindi Trump è stato molto chiaro rispetto a ciò che ha fatto l'EPA, l'Environmental Protection Agency, in termini di climate change, cioè di voler cambiare quella decisione. È stato anche più o meno chiaro rispetto a COP21, anche se poi è da capire cosa farà in effetti, perché poi è stato già è andato già avanti quell'accordo. Per quanto riguarda invece le rinnovabili, ricordo che l'incentivazione delle rinnovabili a livello federale negli Stati Uniti è data dall'ITC e dal PTC, che sono due forme di incentivazione fiscale che sono scritte nel tax code, che sono state peraltro, le cui deadline sono state estese dal congresso, che anche l'anno scorso era un congresso repubblicano, fino, diciamo, almeno fino al 2020, anche se poi il solare va in là un pochino di più dell'eolico, e quindi in un paese che tipicamente, diciamo, non fa cambi così repentini, non fa cambi retroattivi, punto numero uno, e comunque anche fare un repeal dell'estensione delle deadline dell'anno scorso non è una cosa facile, ritengo che, come dire, da questo punto di vista non mi aspetto che ci siano impatti. Peraltro diciamo, i primi contatti che ci sono stati a livello di industry con lo staff di Trump non vedevano i PTC o gli ITC nella lista dal punto di vista di nuovo delle attuali scadenze, cioè di quelle estese a fine dell'anno scorso, come candidati tra virgolette ad essere cambiati. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'incentivo federale, al momento io mi aspetto una sostanziale stabilità e di nuovo gli Stati Uniti è comunque uno di quei pochi paesi che dà comunque una visibilità di lungo periodo, perché arriva al 2020 per quanto riguarda l'eolico e oltre per quanto riguarda il solare. Ricordo poi che un altro pezzo dell'incentivazione delle rinnovabili avviene a livello statale, cioè avviene a livello dei Renewable Portfolio Standard statali, e questi evidentemente non vengono decisi a livello federale e sono guidati soprattutto poi da stati che, diciamo, sono rimasti nella mappa dei colori americani blu, quindi sono comunque stati che sono convinti, diciamo, delle loro politiche ambientali e vanno avanti sempre in quella direzione. Quindi sicuramente ci potrà essere, se uno vede il cumulato con quelle aspettative anni di installazione, un impatto, ma non credo che possa essere un impatto che cambia i fondamentali di un paese che comunque, anche in anni in cui non esistevano target di CO2 o atti dell'EPA, in anni anche non necessariamente influenzati da un congresso per esempio a maggioranza democratica in Camera e Senato, ha comunque installato tanti megawatt all'anno, credo che il trend oggettivamente, per un combinato disposto di azioni federali, statali, di leggi già esistenti, di comunque un congresso che è stato positivo fino all'anno scorso rispetto ai benefici fiscali, ecco, tutto questo secondo me dà un sostanziale non impatto, a mio avviso, in questo momento rispetto agli Stati Uniti. Faccio anche notare che in alcuni stati che si sono espressi evidentemente a favore di Trump, c'è però una creazione di posti di lavoro molto significativa dell'industria eolica e solare, quindi siccome uno dei punti saldi è creiamo più lavori, evidentemente andare a toccare quelle industrie che in quegli stati che magari si sono pure espressi a maggioranza repubblicana, dove ci sono tante persone che lavorano in quel settore, non sarà una cosa facile. Quindi, in sintesi, CO2, discorso diverso, rinnovabili, lì il driver è stato ed è diverso, sono gli incentivi fiscali federali e i target di IRPS statali, e su questi la vedo un po' più difficile che vengano tagliati. Per quanto riguarda poi cosa faremo noi, e ve lo diciamo il 29. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, passo la parola a Paolo. Prego Paolo.
Allora, ringrazio della domanda che mi dà l'opportunità per la prima volta, visto che siamo anche a settembre, quindi non prometto che lo farò sempre, ma diciamo che l'ingegner Volpe vorrebbe dare quella che è una stima, non è una guidance, perché questo è molto importante, non è una guidance, è una stima, è una risposta quindi alla sua domanda. Al 30 giugno avevamo un risultato netto, e quando intendo netto ovviamente intendo di tutto il gruppo, non quello che è di competenza, perché ovviamente non siamo in grado di stabilire quanto è di competenza della parte danese, quanto è nostra, in una stima di altri 3 mesi di quello che sarà il vento, di quello che sarà la sterlina. Le do il risultato netto dell'intero gruppo, poi sarà da ripartire sulle basi delle varie competenze. Se siamo 11 a giugno, considerando però il fatto che abbiamo davanti ancora un trimestre e la sterlina abbiamo visto che è purtroppo più alta rispetto alla media, saremo intorno, una stima tra il 12 massimo 13, poi ovviamente potremmo anche magari superare questa stima, però dipende da una serie di variabili, soprattutto, lo ripeto, la sterlina ha un effetto sull'utile netto e sugli oneri finanziari. Ovviamente come sempre cercheremo di fare il meglio, di anticipare, di ridurre i costi, ovviamente questo è pre qualsiasi eventuale, ovviamente noi al momento non ne abbiamo, impairment, accantonamenti o qualsiasi posta non ordinaria.
Perfetto, grazie. Quindi mi scusi se provo a interpretarla ancora un po' più chiaro per me. Quindi in condizioni di vento normali, però questo dobbiamo verificarlo perché anche da altri messaggi mi sembra che la ventosità del quarto Q non sia comunque entusiasmante, però diciamo in condizioni di vento normali e a livello attuale di provisioning, l'utile pre-minorities potrebbe essere intorno ai 12-13, interpreto correttamente?
Sì.
Ok, perfetto, grazie. E al netto ovviamente dell'effetto currency, poi vedremo quant'è alla fine. Grazie mille.
Sì, volevo solo aggiungere che sulla ventosità, ma giusto come nota di ottobre, effettivamente conferma un po' il trend che abbiamo visto a settembre, quindi effettivamente non c'è stata, soprattutto in UK, una buona ventosità. Questo è il motivo per cui quando Paolo poi dice che passare all'utile di competenza è complicato, è anche perché effettivamente quello poi è molto influenzato dal mix che avremo negli ultimi 3 mesi dell'anno, ed è un po' difficile prevederlo, insomma.
Ingegner Volpe, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Bene, allora vi ringrazio e ci diamo appuntamento per chi di voi ci sarà o si collegherà al 29 novembre, e arrivederci e buon fine settimana.